Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Ripartiamo oggi con la quarta stagione del programma che vi insegna tutti i segreti per avviare la vostra nuova carriera internazionale. Lo facciamo, inutile nasconderlo, in una situazione molto particolare con le ferite della pandemia e delle conseguenti restrizioni alla mobilità tuttora ben aperte, consci però che questo non deve assolutamente frenare le vostre ambizioni. Oggi ripartiamo dal centro gravitazionale del nostro continente, nel cuore stesso dell'Europa, Bruxelles, meta professionale sempre molto ambita da giovani con nella valigia un curriculum che parla almeno due lingue. Con noi avremo una giovane funzionaria europea e italiana che ci spiegherà nel dettaglio tutte le strade per costruirvi un futuro nel cuore del continente. Primo appuntamento della stagione con Federico Fabiani di Scambi Europei, che ci introdurrà le nuove opportunità autunnali che vi aspettano per prendere il largo in Europa e nel mondo. Tornerà con noi anche Alessio Romeo per informarci sui nuovi trend professionali a livello globale, mentre a chiudere sarà Mario Gastaldi a portarci in un nuovo paese immerso nel Mediterraneo, quindi anche relativamente vicino, dove potrete portare la vostra idea di business. Allora, tutto è pronto per la prima puntata della stagione 2020-2021 di Generazione Mobile. È ora di rimettere le ali al vostro futuro internazionale. Venite con noi.
Generazione Mobile.
Il consueto spunto della settimana arriva da Barcellona. Torna nella capitale catalana il concorso MyStart BCN, mirato alla promozione della crescita internazionale di startup italiane desiderose di espandere il proprio mercato in Spagna. Lo organizza la Camera di Commercio Italiana di Barcellona in collaborazione con I3P Politecnico di Torino. Il concorso è rivolto a tutti i cittadini italiani fondatori di startup innovative. Al vincitore sarà concesso uno spazio coworking gratuito per 6 mesi, supporto amministrativo legale, mentoring, networking, associazione alla Camera di Commercio Italiana di Barcellona per 1 anno. Tutte le info su cameraitalianabarcelona.com, scadenza per le candidature il 14 settembre. Prima collaborazione stagionale di Toolbox col portale Scambi Europei. Ogni 2 settimane continuiamo a proporvi segnalazioni utili e imprescindibili, nonché davvero aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro, volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi anche oggi Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate da Scambi Europei e partiamo dal Lussemburgo, dove ha sede la Corte dei Conti dell'Unione Europea, che attualmente sta offrendo dei tirocini retribuiti della durata di 5 mesi. La Corte dei Conti è un organismo presente in vari ordinamenti che ha la funzione di controllare che i fondi dell'Unione Europea siano raccolti e utilizzati correttamente da parte degli Stati. Per candidarsi a questo tirocinio è necessario avere una laurea almeno triennale in una materia affine alle attività della Corte, come economia, giurisprudenza, scienze politiche e amministrative. Il tirocinio offre una retribuzione di 1.350 euro al mese, la prossima sessione inizia a febbraio 2021 e le candidature vanno inviate entro il 31 ottobre. Rimaniamo nell'ambito delle istituzioni europee, ma ci spostiamo a Bruxelles perché il Comitato delle Regioni offre stage retribuiti a studenti e laureati presso la propria sede. Il Comitato delle Regioni è un organo consultivo al quale sia il Consiglio che la Commissione europea hanno l'obbligo di rivolgersi per deliberare su determinate materie. Gli stage hanno una durata di 5 mesi e si rivolgono a studenti e laureati che abbiano un'ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea più una soddisfacente conoscenza di una delle due lingue di lavoro ufficiali dell'UE, che sono il francese o l'inglese. È prevista una retribuzione indicativa di 1.200 euro al mese, il 50% di sconto sui biglietti del trasporto pubblico di Bruxelles e un'assicurazione sugli infortuni. Gli stage si svolgeranno tra febbraio e luglio 2021 ed è possibile candidarsi entro il 30 settembre. Ci spostiamo a Londra, dove la CNN offre stage in giornalismo della durata di 4 mesi. L'emittente statunitense è appunto alla ricerca di tirocinanti per il suo ufficio di Londra che si occupino della raccolta di notizie e della sezione digitale e sportiva. L'offerta è rivolta a neolaureati in giornalismo o in corsi di studio affini che abbiano un interesse nel costruirsi una carriera in questo ambito e abbiano una buona conoscenza della lingua inglese, sia orale che scritta. tra le mansioni principali degli stagisti ci saranno l'attività di ricerca e verifica delle notizie, la partecipazione agli incontri redazionali e ovviamente la possibilità di contribuire con le proprie idee e le proprie storie al palinsesto editoriale del canale. Sono disponibili due tipologie di stage, una più prettamente dedicata appunto alle notizie, che si chiama News Internship, e un'altra invece completamente dedicata al mondo del digitale e ai nuovi media, chiamata Digital Internship. Lo stage si svolgerà dal 1 gennaio al 30 aprile 2021 e le candidature devono essere inviate entro il 1 novembre. Concludiamo la nostra selezione di offerte per questa settimana con una opportunità per italiani negli Stati Uniti. Il programma Fulbright, infatti, offre a giovani insegnanti di lingua italiana o a giovani laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti l'opportunità di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica attraverso l'insegnamento della lingua e della cultura italiana presso università e college statunitensi. Per candidarsi è necessario avere un titolo di laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in lingue e letterature straniere, avendo ovviamente l'inglese come prima o seconda lingua nel curriculum, ed avere un'esperienza di insegnamento certificabile. È richiesta ovviamente un'ottima conoscenza della lingua inglese comprovata da certificato TOEFL o IELTS, e le borse di studio, che hanno una durata di 9 mesi, prevedono le seguenti condizioni economiche: $5,400 come contributo per le spese di soggiorno, vitto e alloggio, uno stipendio di circa $500 mensili, l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie americane per la frequenza di corsi universitari, appunto, un rimborso forfettario di €1,100 per i biglietti aerei di andata e ritorno, un'assicurazione medica e la sponsorizzazione eventuale di un visto J1, appunto, per rimanere negli Stati Uniti. La scadenza per presentare le candidature è l'11 settembre.
La testimone della settimana è una funzionaria 31enne della Commissione europea a Bruxelles. Tatiana, dopo un tirocinio proprio all'interno dell'esecutivo comunitario, è rimasta a lavorare per l'istituzione europea nella capitale belga. E oggi è in onda con noi per delinearvi un percorso chiaro su come trasferirsi a Bruxelles e contribuire così alla costruzione del progetto europeo. Buon pomeriggio, Tatiana Tallarico.
Ciao!
Tatiana, tu hai alle spalle una carriera decisamente europea che parte con una doppia laurea specialistica a Milano in economia e management delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali e in affari europei a Sciences Po Parigi. Iniziamo da qui. Qual è il valore di una doppia laurea internazionale? Quali porte apre?
Allora, in pratica è un programma che nasce da un partenariato tra le due università, in questo caso la Bocconi di Milano e Sciences Po Parigi, e in pratica in 2 anni e con un po' di impegno si ottengono 2 lauree, quindi 2 attestati separati, non una combinazione delle due, con tutte le conseguenze del caso. Cioè, ogni volta si può decidere quale delle 2 lauree spendere a seconda del posto di lavoro o del paese.
E torniamo al tuo percorso. Dopo alcune esperienze in Italia, tra cui Expo, ti sei trasferita 5 anni fa a Bruxelles. Per assumere quell'incarico?
Avevo fatto domanda per uno stage Blue Book, si chiamano così gli stage ufficiali della Commissione europea, di 5 mesi, quindi era assolutamente temporaneo. Era nel Dipartimento di Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare, dove mi occupavo di spreco alimentare.
Da quel momento la tua carriera è decollata. Attualmente di cosa ti occupi a Bruxelles?
Terminato lo stage sono rientrata in Italia per le vacanze estive, ma poi sono tornata a Bruxelles all'attacco e ho ottenuto un contratto nel Dipartimento di Agricoltura e Sviluppo Rurale, dove sono rimasta per 2 anni, e 2 anni fa mi sono spostata nel Dipartimento di Ricerca e Innovazione, dove finanziamo progetti di ricerca e innovazione che vogliono trasformare i sistemi alimentari in favore dell'ambiente e della salute pubblica, e sono una policy officer e in particolare mi occupo di città e di spreco alimentare.
Arriviamo al cuore dell'intervista, Tatiana, i tuoi consigli per lavorare nelle istituzioni comunitarie con un occhio in particolare alla Commissione europea. La modalità più classica per partire, il tirocinio, come fare e dove fare domanda?
C'è un sito che si chiama EPSO, che centralizza tutte le offerte di lavoro delle istituzioni europee e si può trovare qualsiasi cosa, dagli stage ai contratti.
Cosa occorre presentare?
C'è un formulario che bisogna riempire, sì, è molto semplice, vengono richieste informazioni sugli studi, le esperienze lavorative, le lingue, e poi c'è una parte sulla motivazione, le preferenze, In questo momento non bisogna inviare alcun documento, ma questo sarà richiesto in una fase successiva qualora si verrà preselezionati.
Occorre aspettare molto per la risposta e soprattutto in caso fosse positiva, qual è il passo successivo?
È tutto un po' lento perché immaginiamo che ci sono migliaia di domande. Io ricordo che ero stata preselezionata a ottobre, poi avevo dovuto inviare documenti e inizio marzo, quindi 5 mesi dopo ho iniziato, quindi più o meno queste sono le tempistiche.
Parlando di tirocini, metti in guardia dalla grande competizione che devono affrontare i candidati italiani, perché?
Perché ci sono dei posti per paese proporzionali a una serie di criteri e io ricordo che quando feci lo stage io, ad esempio, i maltesi erano in 5-6 e avevano fatto domande in 12, mentre invece noi italiani eravamo 81 e avevano fatto domande in 5.600.
Lo stage è spesso condizione necessaria ma non sufficiente per lavorare nelle istituzioni ma anche nella città di Bruxelles, annoti. Come avviene normalmente il passaggio da tirocinante a funzionario? Quali fattori entrano in gioco?
Purtroppo, che se ne dica, non esiste un passaggio diretto, quindi dipende tutto dalla proattività e un po' dalla fortuna di essere al posto giusto al momento giusto. Però comunque è possibile ottenere dei contratti a tempo determinato o ancora meglio passare un concorso e quindi diventare funzionari.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa prima puntata stagionale la testimonianza di Tatiana Tallarico, 31enne funzionaria della Commissione Europea. Con Tatiana abbiamo intrapreso un viaggio all'interno delle opportunità professionali a Bruxelles, in particolare nelle istituzioni comunitarie. Un'occasione davvero unica per giovani dal profilo internazionale e plurilingue. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazione Mobile.
Quali tipologie di contratto esistono alla Commissione Europea? Una volta, insomma, che si è fatto lo stage, si è ottenuto anche la possibilità di un lavoro.
Allora, ci sono due macro categorie. Ci sono dei contratti dove la Commissione non è il datore di lavoro, ma si appoggia a delle agenzie interinali e questi sono contratti settimanali rinnovabili gestiti dal governo belga. E poi invece ci sono i contratti principali, quelli dove la Commissione è il datore di lavoro e possono essere quindi a tempo indeterminato, e come dicevo prima in questo caso si parla del classico funzionario, per i quali però bisogna passare quindi un concorso molto molto competitivo, oppure ci sono dei contratti a tempo determinato. In questo caso si parla di agente temporaneo, il cui contratto dura 2 o 3 anni e per il quale bisogna avere veramente delle competenze specifiche, quindi profili ricercati, oppure il più tipico, il più comune, è l'agente contrattuale, quindi non bisogna passare un concorso ma un piccolo test e può rimanere al massimo 6 anni.
Come prepararsi a un concorso EPSO per lavorare nelle istituzioni comunitarie o in Commissione Europea?
Sono il web pullula di materiali di ogni tipo. I due siti più famosi sono quello di Orseu e di EU Training.
Tatiana, davvero grazie per tutta questa summa, possiamo dire, di consigli che sicuramente saranno molto apprezzati da chi tra i nostri ascoltatori volesse candidarsi per un posto in Commissione Europea o per un tirocinio, ma andrei con te sui consigli pratici, e cioè come trovare casa a Bruxelles? È sicuramente una piazza molto ambita, hai dei siti a suggerire?
Sicuramente online ci sono una serie di siti, ad esempio ImmoWeb, ma anche una serie di pagine Facebook come Bruxelles all'UE, il nome della pagina, ma c'è anche una pagina molto importante, a prescindere dalla casa, ma per qualsiasi altro consiglio molto utile, quella degli italiani a Bruxelles.
Costo medio di un affitto e zone in cui cercare in un flash?
Si può andare dai 300 per una stanza in condivisione, se si parla di un appartamento monolocale, agli 800.000 a seconda della zona. E di solito i quartieri più ambiti sono quelli vicino alle istituzioni e io consiglierei i più classici, Etterbeek, XL e Saint-Gilles, che vanno dal più tranquillo e residenziale invece al più vivace e pieno di localini dove uscire la sera.
Ci raggiunge ora in linea Maurizio Molinari, capo ufficio stampa della rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia, nonché direttore dell'ufficio di Milano dell'Europarlamento. Buon pomeriggio, Maurizio.
Buon pomeriggio. buon pomeriggio a tutti.
Soprattutto ben ritrovato, ti abbiamo già ascoltato nelle puntate speciali negli anni scorsi da Strasburgo di Generazione Mobile. Con te vorrei guardare a un'altra delle istituzioni comunitarie, e cioè appunto il Parlamento europeo, anche in termini di opportunità, dividendo subito le strade. Per cominciare, la strada dell'opportunità di lavoro come funzionario, come candidarsi?
Per lavorare nelle istituzioni europee la strada principale, diciamo la strada maestra, è quella del concorso EPSO. Escono concorsi per funzionari che poi ci sono, tagliamo con l'accetta, diciamo due gradi di funzionari, ci sono gli assistenti e gli amministratori. In media escono un concorso per assistenti all'anno, un concorso per amministratori all'anno, quindi ci si può candidare. La candidatura non è difficilissima, è un po' lunga, nel senso che bisogna riempire tutto il profilo EPSO con esperienze professionali, l'istruzione, le lingue conosciute, insomma bisogna scrivere delle motivazioni, è un po' lunga, quello che consiglio è non fatelo all'ultimo momento. E poi niente, poi il concorso ha diverse prove, alcune sul computer per fare una prima scrematura e poi altre sono esercizi sia di case study sia anche esercizi in cui si vede la dinamica di gruppo, e poi ci sono anche colloqui individuali, insomma le tappe sono abbastanza, i concorsi sono abbastanza articolati, ecco, però si fanno, ecco.
Maurizio, a differenza della commissione, una strada molto popolare per lavorare è quella dell'assistente europarlamentare. Qui il canale è più diretto. Quali consigli dai per presentare la propria candidatura a un europarlamentare?
Allora, intanto le mail, i contatti degli europarlamentari sono tutti sul sito internet del Parlamento Europeo, quindi trovate non solo le mail dei 76 deputati italiani e deputate, ma anche dei 705, tutti e 705 parlamentari. Quindi inviare candidature spontanee, come consigliava Tatiana, è sempre una buona cosa. È ovvio che la base per fare una cosa del genere è avere un'esperienza che permetta ai deputati di considerare interessante una candidatura. Allora io per esempio so che i deputati hanno molto interesse per chi ha lavorato per esempio con giornalisti, cioè nella stampa o nei social media, perché sono molto ricercati come assistenti questi profili, e poi magari se qualcuno ha esperienza di comunicazione politica o ha fatto un'esperienza politica, anche quello può aiutare. Le lingue straniere sono molto importanti, non solo l'inglese. L'inglese al Parlamento Europeo è dato quasi per scontato, anche, devo dire, molti sanno inglese e francese, più lingue si sanno meglio è. E comunque, insomma, anche qui bisogna tentare, bisogna magari conoscere il profilo del deputato, capire i suoi interessi specifici sui dossier, quindi magari se un deputato è molto ferrato in esteri, in commissione affari esteri, una candidatura di una persona che ha studiato relazioni internazionali e che è molto forte sugli esteri può avere un valore aggiunto. Se un deputato è in commissione agricoltura o in commissione ambiente, magari una facoltà scientifica o qualcuno che ha fatto un master rilevante può avere più speranze. L'altra cosa è, a inizio legislatura è sempre magari più facile che ci siano dei posti vuoti. Adesso che siamo un po', ci stiamo avvicinando alla metà della legislatura, i deputati, la maggior parte, hanno già i loro assistenti, però non vuol dire niente, c'è la possibilità, c'è un interscambio abbastanza continuo, ecco, quindi tentare sicuramente quella strada. Quando ero io a Bruxelles, adesso sicuramente le cose saranno cambiate, c'erano due siti su cui spesso si cercavano anche opportunità di lavoro al di fuori delle istituzioni, uno è eurobrussels.com e un altro è euractiv.com. Euractiv tra l'altro è anche un media, non è solo un posto dove si cercano posti di lavoro, ce ne sono anche altri, c'è Jobs in Brussels, insomma ci sono, le opportunità non mancano, certo che però le selezioni sono molto dure.
Grazie a Maurizio Molinari, ovviamente speriamo di ritrovarti presto. E abbiamo un'ultima domanda, la domanda di rito per Tatiana Tallarico: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Credo che il consiglio principale da parte mia, per la mia esperienza, è quello di sperimentarsi, cioè di iniziare con quel contratto, anche se non è la posizione dei sogni, perché comunque una cosa tira l'altra, si fa esperienza, si impara a muoversi, ci si fa conoscere, e poi di tenere gli occhi aperti, cioè di non adagiarsi.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche in questa nuova edizione di Generazione Mobile torna a tracciare il quadro delle offerte di impiego più interessanti, attualmente aperte a livello internazionale, Alessio Romeo, fondatore di Face for Job, nonché esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora subito cosa ha da dirci.
I processi di recruitment sono quelli che vedranno i maggiori cambiamenti in questa nuova era Covid e post. Grazie alla tecnologia, infatti, gli esperti delle risorse umane avranno a disposizione una varietà di nuovi strumenti e tecniche per selezionare, formare e istruire dipendenti e nuovi assunti. Ed allora, per questo primo appuntamento di settembre, in attesa che le aziende aggiornino le proprie sezioni careers, facciamo un rapido excursus di quelle che sono le nuove leve da tenere in mente come candidato per il 2020-2021. Tra i principali strumenti adottati ci saranno sempre più i social media, i chatbot e intelligenza artificiale. Questi strumenti, infatti, saranno i protagonisti nel settore delle risorse umane e aiuteranno i responsabili dell'HR a essere proattivi nel reclutamento. Merita un rapido focus su un aspetto fondamentale di oggigiorno ai fini del recruitment nelle grandi corporate, cioè l'attenzione rivolta all'aumento della diversità per migliorare le prestazioni a livello aziendale. Un sondaggio sulle risorse umane condotto da Harvey Nash ha rivelato che le organizzazioni stanno aumentando sempre di più gli obiettivi di assunzione delle diversità per concentrarsi sull'inclusione in base a genere, etnia, cultura ed età. I social, una tendenza che si sta affermando e che avrà maggiore seguito nel prossimo futuro, è che le aziende cercheranno di rafforzare il loro brand e presentarsi come un luogo per talenti, utilizzando tecniche di marketing per rendere l'organizzazione attraente. L'obiettivo è presentarsi come il luogo di lavoro ideale, cercando di coinvolgere gli utenti sui social media, prestando attenzione alla reputazione online e invogliando gli utenti a conoscere storia e cultura aziendale e quindi candidarsi. Di fondamentale importanza saranno i dati. L'analisi predittiva può infatti ridurre le aree di incertezza intorno al background di un candidato e aiutare a identificare le qualità personali e professionali che contribuiranno alla missione dell'azienda e alla redditività. I chatbot sono un'altra importante tendenza delle risorse umane che rientra nell'ambito dell'intelligenza artificiale. I robot diventeranno custodi e condivisori di informazioni interne, velocizzano le comunicazioni e aumentano la produttività, fornendo accesso immediato ai dati giusti al momento giusto nell'ottica di ottimizzazione delle performance. Infine, il contributo della gamification per attrarre candidati. I social media migliorano l'appeal aziendale, ma c'è un altro strumento che può supportare il processo di attrazione e selezione di nuovo personale e che avrà sempre un maggiore impatto nel prossimo futuro. La gamification dei processi di selezione e reclutamento attraverso sfide e avventure può essere un modo ideale con cui è possibile identificare e acquisire il talento che si sta cercando.
E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Prima puntata del mese, l'appuntamento di rito è con Imprenditori Globali, lo spazio di consigli su come andare a fare impresa oltre confine. E torna con noi Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta a Cipro. Sentiamo.
Molti giovani imprenditori globali italiani vogliono lanciare la loro impresa digitale all'estero e vogliono utilizzare un sistema fiscale vantaggioso che li aiuti a crescere e vogliono tenere la loro situazione fiscale in ordine. Ed infine vogliono poter viaggiare tutto il tempo che vogliono. È possibile ottenere tutto questo? È facile oppure è difficile? Come sapete, chi vuole una residenza fiscale diversa all'Italia non può semplicemente mettersi in viaggio con il computer. Deve stabilire la propria residenza fiscale in un altro paese definito. La norma, in quasi tutti i paesi del mondo, è che tra i requisiti per avere la residenza fiscale è necessario soggiornare nel paese almeno 183 giorni. E quindi entra in gioco Cipro. E tra un minuto vi dico i vantaggi di questa residenza fiscale. Nel 2017 il Parlamento dell'Isola ha approvato una legge che sembra scritta per i nostri imprenditori globali. Per ottenere la residenza fiscale è sufficiente soggiornare nel paese per 60 giorni, infatti, quindi non i soliti 183 giorni. Ed è necessario peraltro soddisfare alcuni altri requisiti. Quindi non bisogna essere residenti fiscali di un altro paese né risiedere in nessun altro paese per oltre 183 giorni. Inoltre bisogna avere o instaurare dei legami con Cipro. In concreto si tratta di avere un'attività economica oppure essere amministratore di una società, spesso la propria società, o avere un incarico di dipendente o manager presso un'azienda locale. Ed infine, quali sono i vantaggi della residenza fiscale nell'isola del Mediterraneo? Bene, si acquisisce lo status di residente non domiciliato, è un istituto del common law e ciò che importa da questo punto di vista è che non si pagano imposte sui redditi da dividendi di società locali o estere e sono anche esenti da imposte i redditi da locazione di immobili. E sono esenti da imposta le plusvalenze in quasi tutti i casi e quindi un'ottima giurisdizione per chi fa trading. E concludiamo con i passi da compiere. Primo, trasferitevi. Secondo, iscrivetevi all'anagrafe e richiedete lo status di residente fiscale alle autorità tributarie. Ed infine, assicuratevi di soddisfare tutti i requisiti che abbiamo descritto e ci siete.
Chiudiamo ora la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero semplice, basta scrivere una email a generazionemobile@radio24.it. E finisce qui questa prima puntata stagionale di Generazione Mobile. Aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.